Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Giullare di corte è, nell'immaginario collettivo, nulla più di un fenomeno da baraccone. Qualcuno che per campare doveva rendersi ridicolo di fronte a nobili e re che avrebbero dunque riso di lui invece che con lui. Come spesso accade però, la realtà è ben diversa. Per poter svolgere questa mansione ed essere a tutti gli effetti ingaggiato da questa o quella corte, il giullare doveva essere pratico di musica, ballo, giocoleria, saper fare il mimo e, come se ciò non bastasse, era richiesta anche una certa dose di cultura. Per poter discutere di politica, letteratura, poesia, in chiave ironica naturalmente, financo satirica. Sebbene la quasi totalità dei loro componimenti sia rimasta anonima, molte sono le prove letterarie della loro attività, come la famosa composizione Rosa fresca o lentissima. Osteggiati dalla Chiesa Cattolica, quantunque molti giullari fossero chierici, essi si distinguevano anche e soprattutto per l'abbigliamento. Il Medioevo era estremamente rigido sotto questo punto di vista. Vestirsi secondo il proprio gusto non era permesso o non ci se lo poteva permettere. Ogni singola classe sociale aveva il suo modo di vestirsi e se abbigliarsi come una bassa era considerata follia, l'inverso era un vero e proprio reato. Da qui dunque la necessità di istituire feste come il Carnevale, dove queste regole venivano meno. Il giullare però non era vincolato. Egli poteva vestirsi mescolando colori e forme, certo al costo di essere ancor più marginalizzato se non addirittura visto come satanico. Il protagonista della nostra storia si ispirerà proprio ai giullari, sia come stile vestiario che in parte come stile di vita. Come i giullari di allora mescolerà influenze, generi, mondi differenti, con due grandi differenze. La prima è che lo farà nel rock e la seconda è l'incredibile, strabordante originalità che da sempre contraddistingue Les Claypool. Edward Claypool nasce a Richmond, California, il 29 settembre 1963. È figlio di un meccanico e nipote di due meccanici, nonno e zio. E quando sua madre, dopo aver lasciato il padre, si sposerà di nuovo, sarà ancora con un meccanico. Tuttavia, non è questo che vogliono per lui. La sua famiglia, a quanto pare, conosce troppo bene il lavoro manuale per volere la stessa cosa per il bambino e dunque l'obiettivo che avranno fin dalla sua nascita sarà quello di segnarlo al college, avere un laureato in famiglia. Purtroppo o per fortuna il loro bambino non diventerà mai noto per fare quello che gli viene chiesto o ancor di più è quello che ci si aspetta da lui. Non è un fatto di svogliatezza verso lo studio, data la sua enorme curiosità e versatilità mentale, ma più il fatto che prima dell'università bisogna per forza passare per il liceo ed è lì che spesso si incontrano gli amori della propria vita oppure le passioni che la segneranno per sempre. Succede anche ad Edward. Alla De Anza High School incontra un ragazzo un anno più grande di lui che si chiama Kirk e che è malato di musica rock. I due stringono immediatamente un'amicizia fraterna e Les incomincia ad ascoltare gente come Jimi Hendrix, Eric Clapton e Led Zeppelin. La scoperta del rock lo rapisce, ma sebbene l'impostazione data dall'amico sia chiaramente chitarristica, strumento che infatti Kirk già suona, Les decide che anche lui deve suonare ma non la chitarra. È rimasto terribilmente colpito dal frontman dei Rush, Geddy Lee, il quale abbina uno straordinario talento a una tecnica tutta sua. O da Chris Squire degli Yes, da Paul McCartney dei Beatles. E cosa hanno in comune questi tre personaggi? Tutti loro sono cantanti e bassisti dei rispettivi gruppi. Les decide che vuole essere come loro. Il che significa non soltanto imparare a suonare e a cantare, ma anche che tutti i sogni della sua famiglia riguardo al college vengono immediatamente inceneriti. Infatti alla famiglia si gela il sangue. Nulla fino a quel momento aveva fatto temere che non si sarebbe laureato e invece di punto in bianco perde la voglia di entrare al college. Ha solo 14 anni, eh? Quindi una speranza se la tengono, ma quando nell'81 si diploma, l'intenzione di Les non è cambiata. Non si è mossa di un millimetro. Negli ultimi anni la famiglia non ha fatto altro che dirgli che stava sbagliando, che aveva una possibilità su un milione e che dunque stava buttando via l'esistenza. Il padre però capisce alla fine che il figlio non avrebbe mai cambiato idea e allora cambia consiglio. Va bene Les, suona, fallo perché ti piace, ma nel frattempo impara un mestiere, qualcosa che ti resti mentre provi a sfondare. Les capisce che lo dice per il suo bene e segue dunque il consiglio, provando a farsi assumere in qualsiasi luogo fosse disposto. Farà il gommista, lo scaricatore di porto, il commesso, il tecnico in una fabbrica d'elettronica e infine il falegname. È convinto che nella vita bisogna provare tutto e questo girovagare da un lavoro all'altro lascia Les stranamente felice. Impara quanto è bello fare cose diverse, provare esperienze diverse, assumere punti di vista diversi. Lo farà nella vita, ma soprattutto nella musica. Totalmente opposto all'approccio dell'amico fraterno Kirk, che nel frattempo si era votato al metallo e da lì non si muoverà mai. Appena saputo che Les aveva iniziato a suonare il basso, lo invita immediatamente nella sua band, ricevendo un sorprendentissimo rifiuto. Les, infatti, aveva ricevuto un altro invito da un'altra band liceale che lo convinse dicendogli che volevano unire metal e progressive. Molto meglio. Non dura tanto, perché la filosofia che Les ha verso la musica è quella delle sperimentazioni, non solo intesi come genere, ma come stato d'essere. Suonare ogni cosa possibile, provare ogni nuova tecnica, collaborare con chiunque suoni, cercando di imparare da qualsiasi ambiente. Ed è per questo che il suo repertorio passa dal progressive fino al jazz fusion, senza tuttavia sdegnare tecniche legate alla musica funky, lo slap, che diventa una sorta di marchio di fabbrica. L'unico tabù forse è verso il pop, ma nemmeno. Sarebbe meglio dire che qualsiasi cosa sia commerciale e di moda respinge immediatamente l'attenzione di Les. La follia che frulla nel cervello di questo incredibile e sfaccettatissimo uomo si può intuire già dal modo in cui va in giro. Mia nonna avrebbe detto dal modo in cui va conciato in giro. Avete presente Les Claypool una volta famoso sul palco? Ecco, Les è uno di quei pazzi che vestivano nella maniera che li ha resi famosi prima di essere famosi. Quando sfilava per le strade, la gente si girava a guardarlo, anche perché lui sembrava gridare «Guardate, mi fumo talmente tanta erba che dovrei essere già diventato un cespuglio!» Fuori dal mondo. Una cosa meravigliosa, direte voi, ma c'è un rovescio della medaglia. Che è molto difficile sfondare e avere successo mentre si è fuori dal mondo. It was a weekend, so I had sex and my breath, I was looking for something to say. With a bar, black leather and my best fishing hat, well it was just windy, oh and me. All the phone, telephone said we was coming on down to pick him up. Snapping me a green, oh, come along, but only if we can bring a friend. His name is Harold. Infatti, va decisamente carriera prima il suo amico fraterno Kirk. Votatosi metallaro, ormai ha una band thrash metal che va per la maggiore. Ha anche regalato un disco a Les, che lo ascolta, ma non lo trova un granché. Felice per Kirk, sa che sta andando in tour e proseguono ognuno la sua vita su binari paralleli, fino al 1986. A fine anno Kirk lo contatta. Il bassista della sua band, purtroppo, è morto in un terrificante incidente. Devono trovare un sostituto. e lui ha pensato subito al suo vecchio amico del liceo. Les accetta di fare un provino per loro. Pensa che sta andando a suonare nella piccola band dell'amico e dunque parte senza alcuna vera preparazione né una particolare conoscenza del genere musicale. L'abbiamo già detto che è fuori dal mondo. Arrivato in sala prove, e scopre che i Metallica non sono quella band poco famosa che si aspettava, ma la più grande formazione metal in attivo. Lo ricorderà Les stesso. Entrà in sala prove e c'era una sorta di aria di regalità. Guardai gli strumenti, come erano disposti, e pensai: ok, Les, forse sei capitato in una cosa più grande di te, decisamente più grande di quello che pensavi. Anche Kirk Hammett non crede ai propri occhi e scruta Les. Ma come ti sei vestito? Oltretutto è piuttosto deluso del fatto che l'amico non abbia per niente saputo che lui è diventato il leader dei Metallica. Lo aveva totalmente sottovalutato. Con queste premesse potete immaginare come il provino vada malissimo. Gli chiedono di suonare un po' di brani come Forum the Beltals, ma Les letteralmente non ha studiato e, come il più classico dei liceali, permetteteci il termine, fa scena muta. A quel punto provano a gemmare, ma i due universi musicali non si prendono. Les passa dal prog al funk e alla fine, dopo un breve consulto, tocca a James Alan Hetfield andare a comunicargli che ci sono insormontabili divergenze artistiche. Chiaro, le divergenze artistiche erano enormi, ma c'è anche una side story in tutto questo, perché un brano a quanto pare riuscirono a provarlo, il più difficile fra l'altro, Master of Puppets. Suonavano quel brano, James Hetfield avrebbe capito che il problema di Les era solo non aver studiato, essere ignorante, non certo una mancanza di talento, anzi, arrivò a quanto pare a pensare che se Les fosse entrato nella band, tutti loro sarebbero pian piano divenuti una sua appendice. Era troppo dirompente. Questa cosa la confesserà James Alan Hetfield a Les molti anni dopo, quasi 20. Nonostante ciò, Les Claypool ha sempre raccontato la stessa versione del provino. Ma era assolutamente colpa mia. Mi sono presentato lì come un alieno, non sapevo niente di nulla, ero assolutamente fuori posto. Ma nell'86 Hetfield e Les Claypool si lasciano con un ultimo consiglio del primo al secondo. Secondo me, dice James a Les, non dovresti provare a entrare in una band. Cioè dovresti formare qualcosa di tuo, di tutto tuo, a tua immagine e somiglianza. Perché quello che fai è fantastico, ma non riesco proprio a pensare a quale band potrebbe starti appresso. E Les non è una persona che si offende o su cui i rifiuti facciano un qualsiasi effetto negativo. Capisce semplicemente che gli è stato dato il consiglio giusto. E decide che deve impegnarsi molto, ma molto di più. Smetterla di suonare al seguito delle band e iniziare a creare, a essere il centro artistico di un nuovo progetto. In effetti, dopo il liceo, si era aggregato a una cover band, scelta perché suonavano un po' di tutto, suonava ogni sera e questo gli permetteva ovviamente di fare un'ottima gavetta e di sperimentare parecchio. L'esperienza con i Metallica gli fa però capire che deve iniziare a comporre il suo materiale. Una volta composti alcuni brani, anche a chiedersi chi li avrebbe suonati con lui. Ci prova inizialmente con una sua band di nome Primate insieme al chitarrista Todd Hutt. Per un periodo si esibiscono come duo aiutati da una drum machine, per poi coinvolgere Vince Parker, con cui registrano un primo demo finanziato da Les stesso e che dovette vendersi la sua macchina usata. Il problema è che i Primate all'inizio non girano parecchio e dunque Les ci riprova con un'altra band. Per assurdo, uno strano giro della vita gli fa reincontrare in un locale la sua band del liceo, i Blind Illusion, che sono passati anch'essi a fare thrash metal. Sarà il bassista nel loro disco d'esordio, The Sane Asylum. Ma nonostante, a differenza dei Primate, i Blind Illusion abbiano il supporto di un'etichetta e quindi tutti i mezzi per fare grande musica, i compromessi a cui deve scendere Les sono totali. Nessuna delle sue canzoni viene accettata e di conseguenza, dopo aver chiuso le registrazioni, Les se ne va e torna a tentare con quegli sconclusionati dei Primate. Conclusionati in ogni senso, anche nella scelta del nome. I Primate. È peccato che esistevano già i The Primates e che minacciano di fargli causa qualora non cambino immediatamente nome. E Les, che da quando ha lasciato i Blind Illusion praticamente non ha fonti di reddito, non ha certo i soldi per un avvocato. E dunque si cambia il nome e si va per qualcosa di simile, che possa, come Primate, indicare questa ricerca verso le radici del suono primitivo. Primus. Cambiato il nome, inizia l'allegro valzer dei batteristi. Per 2 anni cambiano l'elemento che suonava le percussioni con la stessa frequenza con cui noi cambiamo le canottiere. Ci vuole Jay Lane, il batterista, ex batterista a questo punto dei Freaky Executive, per trovare una quadra. Jay, Les e Todd suonano improvvisamente alla perfezione. Dopo 2 anni di nulla, l'intesa è immediata, come spesso avviene nelle storie del rock. Les aveva dovuto cercare, scartabellare, provare ogni tipo di esperienza fino a trovare quel momento, quell'esatta scintilla che si sarebbe accesa presso le sue folli creazioni. E questa scintilla si accende in quell'esatto momento, nel 1988. Incidono un primo demo, Tape Sausage, che diventa un oggetto di culto per la cultura musicale underground dei college americani. Ma poco prima che potesse uscire qualcosa di veramente buono, i Freaky Executive bussano alla porta della sala prove e mostrano a Jay il contratto che lo obbligava a incidere solo ed esclusivamente con loro. Mentre stanno là che cercano di capire come possono aggirare questo contratto, a Todd nasce un bambino, cosa che non aveva minimamente pianificato, ma che gli fa cambiare radicalmente visione del mondo. Si vuole dedicare alla famiglia e dunque, a un passo dal successo, Les è costretto a ricominciare da zero. Seen a Maura shuckle that pounding 16 penny nails. Truckers on the interstate have been known to ride the rails. Sweat is beating on the brow and keep these fellows down, cause these damn blue collar twinkers, they're running this here town. Da zero in realtà, perché Les ha avuto la fortuna di ascoltare l'ultimo demo dei Blind Illusion, sì, ancora loro, e questa volta c'è una differenza, e la differenza è alla chitarra. Si chiama Larry Lalonde, allievo di Joe Satriani. I Blind Illusion hanno di nuovo un problema di bassista e sono loro in realtà a mandare il demo a Les, a bussare, ma non è che ci copri un'altra volta, e Les effettivamente accetta. conosce Larry Lalonde e i due stringono un'amicizia fortissima, scoprendo all'interno dei Blind Illusion di avere la stessa identica visione della musica. E se l'essere arrivato per coprire un buco di organico, lascerà in fretta ed i buchi ne lascerà due, perché insieme a sé porterà anche Larry con un unico obiettivo. Chi se ne frega dei Blind Illusion? Resuscitiamo i Primus. A inizio 89 si aggiunge a loro il batterista amante delle tisane Tim Herb Alexander. I tre fanno partire un progetto musicale sui generis dove non si deve neanche accennare all'esistenza di un genere in cui basso e chitarra si confondono insieme ed è difficile dire chi stia facendo il compito di chi. Iniziano a suonare nell'Alta California, soprattutto a Berkeley, dove ottengono un immediato successo di pubblico, anche se vengono completamente ignorati dalle case discografiche. Nessuno in quel momento vuole prendersi l'azzardo di produrre una band che non è carne né pesce. E i Primus decidono allora di esordire da indipendenti, pubblicando solo 1000 copie, grazie a un prestito fatto dal padre di Les, ma non di alcuni pezzi fatti in studio, ma delle canzoni suonate live nei loro concerti a Berkeley. Le 1000 copie di Suck on This vanno letteralmente a ruba, tanto che la Raw Trade Records decide di distribuirle in tutta la nazione. Una cosa del genere non si era in effetti mai sentita. Les, con la sua voce nasale particolarissima, con uno stile più parlato che cantato, suona un basso di chiara ispirazione progressive con tecniche funk. Lalonde è il cultore dell'hard rock, quello che conferisce alla band il suono metallico, mentre Tim è una macchina da beat, impassibile di fronte alle stranezze dei due suoi compagni. Un metronomo umano che permette agli altri due Primus di fare ciò che vogliono, tanto c'è lui che tiene in piedi tutto. Decidono dunque di continuare su questa assurda strada anche per il primo disco ufficiale, Frizzle Fry, finanziandolo con i proventi della distribuzione di Suck on This. A questo punto vengono chiamati come aperture nei tour di Jane's Addiction e Pixies, ottenendo così tanta visibilità da diventare un oggetto di contesa fra le varie etichette, con la Interscope che la spunterà e li farà firmare nel 1991. Durante il tour nasce anche una stranissima abitudine. Ogni qualvolta qualcuno si presenti davanti a Les per fargli dei complimenti, egli risponde sempre con un "ma che dici, facciamo schifo, we suck" in inglese. Per evitare di doverlo ripetere a ogni persona, decide direttamente di dirlo quando sale sul palco: "Salve, siamo i Primus e facciamo schifo". Non ci vuole molto e i fan iniziano a cantare "Primus suck" durante tutti i loro concerti. E soprattutto iniziano a chiedere un bis dietro l'altro e infine lo slogan verrà stampato sulle magliette. Con una major dietro possono finalmente fare un album che abbia una distribuzione su scala nazionale e non, ma soprattutto poter girare dei video in assenza dei quali negli anni 90 praticamente non esisteva. Sailing the Sea of Cheese esce nel 91 e in un anno vende abbastanza da diventare disco d'oro, mentre Jerry Was a Race Car Driver e Tommy the Cat vengono sorprendentemente messe in alta rotazione su MTV. La voce della seconda sarà donata da Tom Waits, un vero e proprio eroe per Les. Avendo lo stesso carattere, fra l'altro, i due diventano subito amici e questa non sarà la loro ultima collaborazione. Mm-hmm.
many cat is a real back clear whatever format made this little twain to his mighty throat. Many a fat of the rat met his demise while straight point blank on the covenant barrel. This awesome prowling machine, truly a wonder of nature, this urban predator. Tommy the cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this that he did.
Per un po' Les quasi si illude che la sua musica possa davvero diventare mainstream, cioè non lui adeguarsi al flusso, ma il flusso diventare come lui. Appare sia nella colonna sonora che in un cameo nella commedia cult Bill e Ted's Bogus Journey e di nuovo su MTV con una canzone tributo a Beavis and the Butthead. L'essere diventati conosciuti, se non al grande pubblico almeno a quello del rock alternativo, li fa chiamare come artisti di supporto alle band più disparate, dagli Anthrax ai U2. Dai Rush, così da poter finalmente fare amicizia con Geddy Lee, ai Public Enemy. In pratica il non avere un genere definito gli faceva star bene sul palco in qualsiasi situazione. Successiva è quella, sempre sui generis, di pubblicare un EP di cover, occasione perfetta per Les per incidere con un basso a 6 corde, Fretless. Di base lui predilige quello a 4 corde, ma ragionare per assoluti non è da lui, l'abbiamo capito, e inoltre sarebbe andato contro la sua stessa filosofia musicale, esplorare la giungla del suono, facendosi strada possibilmente con un macete e spingendosi dove nessuno è mai stato prima. Stranamente la sua versione di Making Plans for Nigel raggiunge addirittura il 30° posto su Billboard. Probabilmente è il periodo di maggiore fama per i Primus, in un periodo in cui il rock alternativo va per la maggiore ed il trio riesce ad essere persino più alternativo dei colleghi. Nel 93 esce Pork Soda, che grazie a My Name is Mud arriva addirittura in top 10. Per la prima volta tuttavia il sound si fa più cupo e gli argomenti più scomodi. Suicidio, depressione, alienazione e così via. La band dichiarerà che essere stati in tour per 2 anni aveva avuto dei brutti effetti sulla loro psiche. A questo punto i ragazzi hanno bisogno di una pausa e Les decide di utilizzare il tempo lontano dal palco per fondare un'etichetta indipendente, la Brown Sounds Records, i cui studi sono all'interno della sua tenuta, che ha chiamato Rancho Relaxo proprio in onore di quell'episodio dei Simpson.
Oh, hello and welcome to Rancho Relaxo.
È un grandissimo nerd affamato di televisione. Decide dunque di incidere un brano con i Primus, ma attenzione, non quelli del 91, ma quelli dell'88, con i quali non aveva mai tagliato i rapporti. hanno un disco ancora da fare, rimasto in sospeso per tutto quel tempo. E perché non farlo? Per ragioni legali, si chiameranno come il loro primo demo Sausage. Nel 95 torna invece a incidere con i nuovi Primus, che verranno stavolta chiamati da David Letterman e Conan O'Brien a suonare, anche se si presenteranno indossando dei frac da pinguino. L'anno tuttavia è importante per Les. Per una volta, per motivi extra musicali. Sposa finalmente la sua storica ragazza e compagna, Chaney Smith, con la quale avrà due figli, entrambi convinti di avere un padre decisamente strano. L'anno successivo pubblica il suo primo album da solista, chiamandolo Les Claypool and the Holy Mackerel Presents Highball with the Devil. Chi siano The Holy Mackerel è difficile dirlo, visto che è l'unica persona che suona in tutto il disco. Il restante del 95 lo passa poi a collaborare con un sacco di artisti emergenti della zona di San Francisco. Una cosa che gli è sempre piaciuta è andare nei localetti e scovare artisti che abbiano un qualcosa, un non so che di peculiare che gli fa battere il cuore. Che i Primus reincidono un disco nel 95, i nuovi Primus, diciamo, non i Sausage, ma è anche vero che la pausa precedente di 2 anni non era stata casuale, ma causale, perché i rapporti all'interno della band andavano lentamente deteriorandosi. Non che ci fosse astio o animosità, semplicemente ci si accorgeva che si stava iniziando ognuno a andare per una via propria. D'altronde, Les non è mai stato il leader nel senso moderno del termine, qualcuno che riesca a radunare le persone intorno a sé, a motivarle, a invogliarle, a farle combattere. È un uomo molto semplice e il patto fra di loro era uno e uno soltanto. Finché ci si diverte bene, quando non ci si diverte più, addio Primus. Che problema c'è? Alla fine non sarà la band a sciogliersi, ma semplicemente Herb ad andarsene, ma è più un arrivederci che un addio. Al suo posto arriva Brian Manti, ha detto Brain, e con lui incidono per prima cosa il brano Mephisto e poi Kevin per South Park, per poi pubblicare successivamente il Brown Album, palese parodia verso Beatles e Metallica con la scelta del colore. A fine 98 pubblicano Rhinoplasty, un altro EP di cover, qualche esibizione live, ma lo sforzo maggiore in questo periodo sarà dedicato al successivo lavoro chiamato Anti-Pop. Il 98 e il 2000 continuano a collaborare con chiunque, anche Ozzy Osbourne, ampliando il roster di artisti che hanno voluto suonare con loro, ma in realtà inizia a trasparire un qualcosa di piuttosto chiaro. Sono una band che sembra fare musica annoiata, e la verità è che è proprio così. Fanno musica annoiata perché si annoiano. Ormai l'abbiamo capito com'è Les. Deve avere uno stimolo, costantemente, continuamente, altrimenti rischia di cadere in depressione. Artistica, si intende. E Herb, in realtà, non è tanto da meno. Dunque, nel 2000, i Primus si prendono una pausa che però tecnicamente sa proprio di scioglimento. Fra di loro usano il termine iato, come fosse una pausa senza termine. Ma Les ricorda un momento di grande tristezza a inizio del 2000. Con i membri che non si parlavano più, senza astio, ma con una sorta di freddezza reciproca che gli aveva fatto pensare, con grande convinzione, che quella era davvero la fine. We'll be right back.
gravity since I was 2.
Conseguenza, finiti i Primus in questa maniera così triste e piatta, Les inizia a lanciarsi in qualsiasi tipo di progetto gli capiti sotto mano. L'importante è che siano progetti fuori dal comune, strani, assurdi, originali. E sarà proprio questo girovagare musicale a far capire alla fine a tutti i Primus insieme, nel 2003, che l'unico motivo per cui si erano quasi sciolti 3 anni prima è perché avevano bisogno di ricaricare le batterie, di suonare con altre persone, di fare cose completamente diverse. Questo per più ragioni, in parte perché il desiderio di innovazione, di sperimentazione, di musica concepita come il lavoro più divertente del mondo porta sempre a cercare qualcosa di nuovo. Anche per il discorso che accennavamo prima, che erano dei ragazzi che non si erano mai sognati di diventare famosi come sono stati. Non sfonderanno mai nel grandissimo pubblico, ma loro, nella loro esistenza, si aspettavano al massimo di fare i locali. E quel periodo degli anni 90, pieno di tour, di fama, di collaborazioni, di grandi nomi, li aveva lasciati decisamente sovraccarichi. Gli erano serviti anni per smaltire il tutto. Dal 2003, dunque, i Primus tornano in attività, per la felicità dei fan in tutto il mondo, che dopo aver temuto di non poterli mai più vedere su un palco, possono finalmente tornare a farlo. La storia dei Primus del 2000 ricalca alla perfezione quella vissuta negli anni 90, senza tuttavia subire, per modo di dire, la stessa attenzione. Perché nel frattempo non sono loro a essere scaduti, ma è l'alternative rock a non andare più per la maggiore. Quando diversi giornalisti chiederanno a Les perché continuare a muoversi in quel mondo, il bassista risponderà che la musica, per lui, non era mai stata una gara di popolarità, né il mezzo per arrivare al successo. Al massimo il successo ti capita mentre stai facendo quello che vuoi. In fondo, a guardarla, la sua vita appare normalissima, quella di un buon padre di famiglia che passa le serate libere a suonare il basso con i suoi migliori amici, tranne per il piccolissimo particolare di non essere lui normale, per niente. Tanto non l'ha mai voluto essere e senza dubbio mai lo sarà.
Thank you.
surely.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
In 1986, the University of California, Davis saw two of its all-time brightest stars, Dr. Alphonse Mephisto and Dr. Arnie Apes-Akrapin. Dr. Mephisto worked hard towards his thesis. His goal was to genetically duplicate the DNA structure of asparagus so that all asparagus would grow to the same girth and length, giving asparagus a much more pleasant presentation in the world's supermarket vegetable bins. Dr. Apes-Akrapin's goal was to genetically create the greatest musical entertainer the world had ever seen. Dr. Apes-Akrapin knew that if he could assemble the right elements, he could theoretically build a DNA structure that would ensure his creation have talent far surpassing the average individual. At the time, one subject of urban myth was the story story that Michael Jackson, in an effort to retain his youthful look and feminine vocal characteristics, had his testicles surgically removed, thereby making him a modern-day castrato. If such a rumor were true, Michael Jackson more than likely would have had some of his semen preserved before the surgery to ensure the future of his name and lineage. Word came back to Dr. Ames Krappen of a secret cold storage locker deep within the bowels of the UCLA Research Center that not only contained 4 containers of frozen semen, but also held a pair of testicles, each was labeled with the name Jack Michelson.
Matt Stone e Trey Parker sono noti al grande pubblico per quel capolavoro di satira animata che è South Park. Ma questa non è la loro unica passione, sono anche dei grandissimi appassionati di prog e conoscono i Primus sin da Sausage. Un amico di Stone alla Berkeley gli aveva inviato la sua demo tape. Quando finalmente trovano un'emittente televisiva talmente matta da mandare in onda il loro cartone, decidono che a fare la sigla sarebbero dovuti essere i Primus e gli inviano un pacco con la cassetta dell'episodio pilota Babbo Natale contro Gesù Cristo per convincerli. La band ride talmente tanto che a quel punto non può più dire di no e dunque vanno in studio, registrano il tutto e gliela mandano. Parker e Stone sono in brodo di giuggiole, la montano e si accorgono che però è troppo lenta, hanno bisogno di una nuova versione, provano a ricontattare i Primus, ma questi sono in tour e l'entourage manda i due a quel paese, non con queste parole, ma gli fanno capire che non avrebbero fermato il tour dei Primus per loro. Scopre che suonano a Irvine in California e ci va, sente il concerto e poi va nel backstage. Ragazzi, sono disposto a seguirvi tutto il tour, la canzone è perfetta, mi serve solo che la reincidiate un po' veloce, non mando in onda la serie finché non me la date. I Primus sono parzialmente impietositi e parzialmente spaventati. Gli dicono, ok, noi dobbiamo ripartire fra 10 minuti, ma fa così, la prossima tappa del tour è in Colorado, mandaci qualcuno, mandaci un registratore e la traccia, sai che fai? Prendi tu e la velocizzi, chi se ne frega, ti ricanto solo la voce. E così fanno. Matt e Trey mandano un ragazzino con un vecchissimo registratore vocale e in una pausa fra un check e l'altro, Les va in camerino e incide rapidamente le tracce vocali tenendo il tempo della canzone velocizzata così, ad orecchio. La manda indietro, Matt e Trey la montano ed è assolutamente perfetta, un capolavoro. Nasce in questa maniera rocambolesca un'amicizia che durerà più di 30 anni, tanto che per il 25esimo anniversario della messa in onda di South Park organizzeranno un concerto tributo alla serie dove i Primus verranno a suonare tutte le canzoni di South Park insieme ai suoi due creatori. I'm going down south, I'm gonna have myself a time.
There you go.